Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati e un saluto al nostro ospite. Si tratta di Paolo Naso, politologo e responsabile coordinatore del programma Mediterranean Hope per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Buongiorno e naturalmente subito l'auguri di un buon anno, Paolo Naso. Grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi, auguri a voi, auguri alla radio e a tutti quelli che ci ascoltano.
Per l'appunto vogliamo prendere in considerazione, fare un tentativo di un piccolo bilancio dell'anno, ma forse si potrebbe anche dire della decade che ci sta alle spalle. Che cosa si ricorderà di quest'anno e tutto sommato che cosa ricorderemo di questa decade?
Ma direi che una decade non c'è stato nessun fatto assolutamente sconvolgente che ha ridefinito lo scenario globale su tutti gli aspetti. Allora, andando un po' nell'ordine, io credo che la prima cosa da ricordare sono state le rivoluzioni arabe, quindi un momento di passaggio importantissimo. 2011 si ricorderà con un effetto immediato che riguarda in particolare l'Italia, ma anche altri paesi mediterranei, cioè l'immigrazione. C'è un nesso evidente tra la eccezionale destabilizzazione geopolitica di una enorme area del Nord Africa e del Medio Oriente e i fattori di espulsione che hanno portato letteralmente milioni di persone in Europa. Tutto questo data esattamente dall'inizio della decade che stiamo ricordando. Giustamente il secondo o terzo grande tema è il tema dell'ambiente. Mai come in questi 10 anni le ultime carte, forse l'ultima carta della prospettiva futura di un ambiente sostenibile per i nostri figli e i nostri nipoti, ho l'impressione che questa carta residua ce la stiamo giocando malissimo, al peggio possibile. Il fallimento dei grandi vertici internazionali e sostanzialmente il fatto di lasciare del tutto inalterati i poteri degli stati di gestire le politiche ecologiche come meglio credono, fa immaginare uno scenario veramente drammatico in cui paesi come gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile continueranno a fare come dei grandi inquinatori, con l'argomento che prima lo hanno fatto l'Europa e gli Stati Uniti. Ci avviciniamo a passi abbastanza affrettati a una sorta di catastrofe globale. Quindi, certamente questo è il terzo elemento, diciamo, che io vorrei ricordare. Quanto all'Italia, il mio titolo, la stabile precarietà. La stabile precarietà. L'Italia non schioda da uno scenario di precarietà, precarietà economica, precarietà demografica. Nessuno lo dice, ma l'Italia rischia un collasso demografico nei prossimi 25 anni con effetti devastanti sul profilo pensionistico, sotto il profilo sociale, ma anche sotto il profilo, come dire, della performance di un paese che compete su scala mondiale. Non è una società di 65 anni che potrà gestire le grandi sfide della globalizzazione dei prossimi 25 anni. A noi mancano i giovani talentuosi, quei pochi che produciamo se ne vanno all'estero. L'effetto è evidentemente un altro effetto decisamente scoraggiante. Quindi l'Italia è in precarietà ormai storica, cronicizzata, e tuttavia, e questa è un po' la sorpresa e se vogliamo dire anche l'elemento di misuratissimo ottimismo che mi sento di esprimere, tutto sommato il sistema mostra di avere delle capacità di tenuta, almeno nel breve tempo non immagino scenari drammatici per quel che riguarda il nostro paese. Certamente a lungo termine sì, ma l'Italia con questo diciamo passaggio un po' trotterellante, un po' su e un po' giù in questi 10 anni, tutto sommato è riuscita a mantenere inalterate alcune sue caratteristiche di paese che sa ancora essere presente sulla scena globale, anche dal punto di vista di alcuni segmenti almeno della nostra economia e della nostra capacità produttiva. Quindi un decennio di transizione, vorrei dire, un decennio complicato che ha lanciato degli allarmi ormai definitivi, da capire se c'è la volontà e la capacità di raccoglierli.
Ecco, a proposito della riflessione che facevi sulla denatalità nel nostro paese, molto grave, c'è un'intervista quest'oggi nel Corriere della Sera al sociologo De Rita, di Alessandro Fulloni. Allora, De Rita dice: siamo egolatri, non sappiamo gestire la nostra solitudine. Tutto questo comporta una rottura di relazione, soprattutto dentro la famiglia. Giuseppe De Rita, 87 anni, 8 figli, dunque lui sicuramente non ha responsabilità per la denatalità, insomma. Presidente del Censis, guarda la foto dell'Italia scattata dall'Istat, in sintesi. Sempre meno figli, sempre più famiglie composte da single e osserva: il punto è che noi questo scenario lo abbiamo sempre affrontato in termini strutturali, il bonus bebè, i sostegni alle famiglie, ma la realtà è che è finita l'anima. Gli chiedono: ma in che senso? Fare figli in qualche modo vuol dire scordarsi di se stessi, ma noi non abbiamo più questa capacità, questa propensione. La ragione non sta in una dimensione economica, si tratta innanzitutto di un fatto emotivo. Siamo dediti a noi stessi, siamo ricolmi di narcisismo egoistico e in definitiva siamo incapaci di un rapporto con l'altro.
Sostanzialmente l'analisi è giusta. Ovviamente l'Italia è il fanalino di coda di paesi sviluppati che hanno perso anche la gioia dello sviluppo. Perché l'Italia oggi è così avara nel generare figli? Perché gli italiani hanno l'ipotesi della generazione dei figli come ipotesi così remota dell'età in cui i figli si fanno, perché poi a 40 anni, 45 anni tutto diventa più complicato. Credo che il senso profondo di questo posizionamento sia proprio in un sentimento diffuso di sfiducia.
È un sentimento
che non è soltanto egolatria, ma proprio sfiducia, perché uno si chiede: sì, ma il figlio di oggi che ambiente avrà, il figlio di oggi che scuole frequenterà, il figlio di oggi che relazioni potrà avere con una società sempre più chiusa in se stessa e sempre più incattivita.
Allora, io direi, mettiamo un breve stacco musicale. Quest'anno ricorre i 40 anni di una famosa canzone di Lucio Dalla, L'anno che verrà, e lo ascoltiamo insieme, poi riprendiamo la nostra conversazione per terminare brevemente la nostra riflessione, a questo punto in relazione al nuovo anno, al 2020, ma prima ascoltiamo Lucio Dalla.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi, amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Abbiamo ascoltato questa canzone di Lucio Dalla, molto celebre, insomma, soprattutto in questo periodo dell'anno. Siamo tutti in attesa di una trasformazione, diceva Lucio Dalla. Un anno che finalmente, dicono in televisione, dovrebbe essere certamente migliore rispetto a quelli passati. In realtà sappiamo tutti che non è così. Siamo in compagnia del politologo Paolo Naso. Quali sono gli elementi, forse, ecco, se tu dovessi individuare degli elementi di ottimismo? E poi mi piacerebbe sapere anche quale potrebbe essere un ruolo, se può esserci un ruolo, per le chiese, per i cristiani in tutto questo, insomma.
Ma io qualche elemento che comincio a vederlo, per esempio, in alcuni giovani. Il giovane che ci si propone oggi non è più lo sdraiato, cito un famoso titolo di Michele Ferrari qualche anno fa, se non vado errato, c'è un giovane permanentemente spalmato con la PlayStation sul divano, che insomma vive in realtà virtuali. No, io vedo giovani che studiano, giovani che si muovono, giovani che creano, giovani che rischiano. Questo mi sembra un elemento di grande fiducia, di grande speranza. E non è detto che questa generazione si riduca all'eterno, può darsi che sia stata frutto di una contingenza. Certo, oggi queste persone che hanno un'età compresa tra i 22 e i 27, 28 anni rappresentano un elemento di forza e di speranza molto importante. Vedo che anche la società italiana si dà delle forme di reazione a culture sovraniste, xenofobe, razziste, che sembravano essere ormai dilaganti. Il movimento delle sardine, ma anche la solidarietà espressa nei confronti della senatrice Segre, ci dicono, ci raccontano un'Italia sveglia, un'Italia vigile, che ha oltrepassato il segno che occorre uno stop, occorre costruire rapidamente un muro di contenimento di queste ondate di livore, di cattiveria, di odio, e non a caso si chiamano haters. Questo paese in 10 anni si è molto incattivito, si è incattivito nel linguaggio. La cultura politica, il dibattito politico è stato il terreno di cultura di un nuovo linguaggio dell'aggressione e anche della demonizzazione dell'altro, della invalidazione dell'altro. Ecco, io vedo dei movimenti nella società italiana ed europea che reagiscono a tutto questo. Vedo anche una più diffusa coscienza sul tema ambientale. Io vedo che oggi persone anche anziane, quindi persone che faticano a sintonizzarsi sul registro di Greta Thunberg, oggi sono attente al tema del risparmio ambientale, della raccolta differenziata dei rifiuti, del risparmio energetico. Sono segnali di un messaggio che non è più un messaggio d'élite, come poteva esserlo 20 anni. Tutto questo mi induce appunto a un moderato e contenuto ottimismo, che ovviamente viene dato anche dalla speranza tipicamente umana che il nuovo anno possa comunque essere migliore dei precedenti.
Eh beh, certo,
in tutto questo le chiese ci sono, ecco, vorrei dire, diversamente da altri momenti in cui le chiese erano un po' su un altro pianeta rispetto alle grandi sfide del tempo, ho l'impressione che se questa agenda che abbiamo così rapidamente scorso in questa conversazione ha un senso, cioè è l'agenda reale dei problemi del mondo, beh, se questo è, le chiese su questi temi ci sono sul tema dell'immigrazione, ci sono sul tema dell'accoglienza, ci sono sul tema della capacità di ricostruire un dialogo nel rispetto dell'altro, delle sue anche differenze, della sua alterità. Le chiese ci sono delle idee anche di immaginare un'ipotesi positiva di futuro per i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi direi con la fiducia che ci viene un po' dall'analisi dei fatti, ma anche con quella speranza che invece ci viene, perché ci crede, dalla fede evangelica, io credo che si possa guardare con speranza a un 2020 che ci porti qualche luce in più e qualche speranza in più.
Bene, allora noi ringraziamo davvero Paolo Naso, politologo e responsabile, coordinatore del progetto Mediterranean Hope per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, un impegno veramente importante, una testimonianza che in qualche modo diventa contagiosa, e questo ci fa molto piacere, insomma, perché il progetto di appunto salvezza delle persone in difficoltà e di accoglienza è un tema tipicamente cristiano, ma che la società comincia finalmente ad apprezzare, quello dei corridoi umanitari, insomma. Ecco, magari vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto? Quali saranno
Non sto a discutere i corridoi umanitari, perché si sa cosa sono una via legale di accesso gestita dalle chiese evangeliche della comunità di San Sicilio insieme ovviamente alle autorità istituzionali. Ma in questo frangente dell'inizio del nuovo anno io vorrei considerare il corridoio umanitario una metafora, cioè un modo, come dire, quasi simbolico per raccontare che cosa? Raccontare la legalità, il valore della dignità dell'uomo e anche il valore dell'accoglienza. Un'accoglienza che non fa bene soltanto a chi ne beneficia, ma un'accoglienza che in primo luogo fa bene a noi stessi. Perché nel gestire l'accoglienza, nel fare accoglienza, troviamo dentro di noi delle risorse di umanità, di altruismo, di creatività, che davvero arricchiscono appunto noi stessi e le persone che ci stanno vicine. E quindi niente, io ovviamente mi auguro, anzi sono fortemente fiducioso, che l'esperienza dei corridoi umanitari proseguirà, mi auguro che proseguirà in sede europea, e su questo stiamo lavorando, abbiamo già in calendario un nuovo impegno a Bruxelles con il Presidente del Parlamento europeo. Mi auguro soprattutto che il corridoio umanitario venga considerato un modo di pensare, quasi un paradigma per immaginare come si possano gestire in modo diverso le grandi crisi, ma anche i grandi progetti di accoglienza nei confronti degli immigrati, ma io vorrei dire nei confronti di chiunque diverso da noi.
Paolo Naso, grazie davvero, auguri per il 2020 e grazie per la tua preziosa collaborazione con Radio Voce della Speranza. A risentirci.
Grazie a tutti voi, tanti cari auguri.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.